Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Siamo in uno studio continuo di Prima Pietro. Questa sera ci troviamo al capitolo 4, esaminando per la seconda volta i versetti che vanno dall'1 al 6. E stiamo discutendo il tema che sta a cuore di Pietro, sia una memoria che evita il peccato. John Owen, il grande puritano che ho letto molto spesso nelle ultime settimane, ha detto questo: il peccato nel credente è un peso che lo affligge piuttosto che un piacere che lo delizia. Ogni vero credente vive in una battaglia tremenda, una battaglia tra il desiderio della carne non redenta e le costrizioni dell'uomo nuovo, la nuova natura. Così come l'Apostolo Paolo in Romani 7, amiamo la legge di Dio. Così come l'Apostolo Paolo in Romani 7, combattiamo contro la legge o contro il principio del peccato. E sebbene ci sia qualcosa di profondo in noi piantato lì da Dio stesso, nel miracolo meraviglioso della rigenerazione, c'è un nuovo principio di vita che desidera ciò che è giusto e ciò che è vero e ciò che è buono e ciò che è onorevole e ciò che è nobile, santo e puro. C'è anche la carne non redenta in cui quella novità di vita è imprigionata e quindi vi è una battaglia. E la domanda che ci poniamo guardando a questo testo questa sera è: come affrontare tale guerra? Come possiamo affrontare la realtà del conflitto per conoscere la vittoria? Permettetemi di suggerirvi che un fattore molto importante è l'avere una prospettiva triplice nei confronti del peccato. Prima di tutto dobbiamo avere uno sguardo in avanti. Dobbiamo avere una sorta di orientamento futuristico nella nostra vita, ed in quello non facciamo altro che quello che disse Gesù, il vegliare e pregare per non entrare in tentazione. Facciamo quello che disse l'Apostolo Paolo, camminiamo con circospezione, essendo sempre allerta, sapendo che davanti a noi, in qualsiasi momento, ad un soffio di distanza, c'è sempre una qualche tentazione formidabile. Perciò, in un certo senso, dobbiamo vivere nell'attesa, nella vigilanza all'allerta. Ma non c'è solamente una dimensione futuristica nella nostra prospettiva, ma deve anche esserci una dimensione presente. Non possiamo solamente anticipare, dobbiamo anche affrontare ciò che è già qui, presente. Dobbiamo odiare il male, dobbiamo aggrapparci a ciò che è buono, proprio come disse Paolo, dobbiamo rivestirci del nostro Signore Gesù Cristo e non permettere al tempo presente alcuna provvisione affinché la carne soddisfi i suoi desideri. Quindi, percepire ciò che è imminente nel futuro e vivere in ciò che è reale nel presente ci aiuterà ad affrontare il peccato. Però c'è un altro sguardo, che di fatto è quello su cui Pietro si concentra veramente nel testo qui davanti a noi, ovvero uno sguardo all'indietro. Deve esserci anche una certa prospettiva sul passato, e credo che chiunque vuole affrontare il peccato deve avere una buona memoria. E Pietro ci aiuterà a capire cos'è che dobbiamo ricordare nel mentre guarderemo a questo testo. Quindi cominciamo dal versetto 1. Perciò, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero che, cioè, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano in tutto questo che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi ed i morti. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Ora ricordate che Pietro sta scrivendo ai cristiani che stanno sperimentando una certa sofferenza, cristiani che stavano sperimentando un certo rifiuto, cristiani che stavano subendo una certa persecuzione diretta. E come ha fatto in diverse occasioni, come ha parlato delle difficoltà delle persone pie in situazioni empie, alla fine del capitolo 3 ha sottolineato con forza che nella più grande sofferenza ci può anche essere il trionfo più grande. E quando si studia Prima Pietro diventa chiaro che la sofferenza è lo sfondo e che c'è un senso in cui il culmine della nostra prospettiva nella sofferenza arriva nel terzo capitolo, nei versati che vanno dal 18 al 22, con la comprensione che la più grande sofferenza può portare al più grande trionfo. E l'esempio di tutto questo non è altro che Gesù Cristo. E vi ricorderete nel nostro studio su Cristo che abbiamo sottolineato in quel testo che Gesù, nell'ora della sua più grande difficoltà, nell'ora del più massimo dolore, della persecuzione più dura, cioè nell'ora della sua morte, ha ottenuto di fatto la più grande vittoria che il mondo abbia mai conosciuto. Ed il punto di Pietro è che per quanto difficile sia l'ostilità, per quanto dura sia la persecuzione, dovete comprendere che quello che potrà essere il momento più difficile potrà anche essere il momento più trionfale. Cristo era lì, ucciso sulla croce, e tramite quella stessa morte ha trionfato sul peccato, ha trionfato su Satana, ha trionfato sui demoni, ha trionfato sulla morte stessa, ha trionfato sull'inferno, ha trionfato, per così dire, anche sul giudizio di Dio. E alla fine fu innalzato grandemente da Dio stesso. Il versetto 22 dice che fu posto alla destra di Dio, dopo che ogni cosa gli fu sottoposta. Quindi, cristiano, la sofferenza può essere trionfante. Partendo da questo presupposto, arriviamo quindi al versetto 1. Dunque, visto che c'è grande trionfo nella sofferenza, visto che Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè quello che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Pietro dice, Cristo ha sofferto nella carne in modo trionfale, voi dovete fare lo stesso. Potete avere quella vittoria che per certi versi è parallela alla vittoria di Cristo. Ora, che cos'è che ha in mente in particolare, nello specifico, lasciate che ve lo ricordi. Quando dice che Cristo ha sofferto nella carne, intende dire che Cristo è morto. Sta parlando della crocifissione, come già notato al versetto 18. Anche Cristo è morto. Alcuni manoscritti dicono soffrì, e quindi supponiamo che l'intercambio intenda indicare per parte la morte. E per altra parte la sofferenza associata ad essa, ma entrambe vanno mano nella mano, ovviamente. Quando nel versetto 1 del capitolo 4 dice che Cristo ha sofferto, in quello è implicito che morì, è un sinonimo di morte. Quindi dice anche voi armatevi dello stesso enoia, armatevi della stessa idea, dello stesso scopo, dello stesso principio, dello stesso pensiero. E a quale pensiero si riferisce? A quale idea, a quale proposito? Cioè all'essere disposti a morire per amore della giustizia, perché avete la consapevolezza di poter trionfare in essa. Ora, se siete armati contro la persecuzione, con la volontà di morire, se siete disposti a fare quello che Gesù disse in Matteo 10, 38 e 39, ed in Matteo 16, prendere la vostra croce e seguirlo, il che implica la volontà di morire, se siete disposti a morire per la causa di Cristo, allora vi siete anche armati della stessa idea che Cristo aveva quando è morto. Infatti, egli è morto per la gioia che gli era stata posta davanti, e quindi sapeva cosa avrebbe realizzato con quell'atto, sapeva del trionfo che ne sarebbe derivato, e lo stesso vale per voi. Qual è quel trionfo? Guardate di nuovo il versetto 1, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. E quello è uno, certamente, un aspetto della cosa. Abbiamo notato nell'ultimo studio che abbiamo fatto alcune delle discussioni proposte riguardo di quella frase ed ho condiviso con voi la conclusione che ho tratto da questo testo, ovvero che ciò di cui sta parlando è molto semplice. Sto dicendo che se ti uccidono finirai di peccare. L'espressione che ha sofferto nella carne, sempre alla fine del versetto 1, ha lo stesso significato che aveva all'inizio del versetto 1, ha a che fare con la morte di Cristo, ha a che fare con la morte. Quello che sta dicendo è che se si muore si cessa di peccare. Il punto è questo. Il peggio che i vostri persecutori possono farvi è uccidervi, e se vi uccidono, la battaglia è finita. Non suona invitante? Dovrebbe? Quella è l'idea. E se siete armati di quell'idea, non ritratterete. Avrete coraggio, audacia, fiducia, forza in mezzo a qualsiasi prova, qualsiasi difficoltà, qualsiasi persecuzione, qualsiasi minaccia. E poi, quel tipo d'atteggiamento produrrà anche l'atteggiamento del versetto 2, in modo da vivere il resto del tempo nella carne, non più per i desideri degli uomini. E quello è chiave. Se siete disposti a morire sapendo che smetterete di peccare, allora vi sbarazzerete dell'arma più grande che il nemico potrebbe avere contro di voi, ovvero la minaccia di morte. E se quella non è una minaccia per voi, allora non è neanche un'arma per loro. E se capite che l'obiettivo della vostra vita è quello di smettere di peccare e che tutto ciò che la morte può fare è realizzare quell'obiettivo, cioè se capite che quello dovrebbe essere l'obiettivo della vostra vita, allora vivrete il resto della vostra vita nella carne, non più per i desideri degli uomini. In altre parole, Pietro sta dicendo che una volta che ci armiamo della realtà che il vostro obiettivo è quello di essere liberi dal peccato, quello consumerà la minaccia della morte che svanirà, e quello controllerà anche il modo in cui vivremo. Dobbiamo vivere la nostra vita evitando il peccato, senza essere guidati dai desideri carnali, senza mai scendere a compromessi, perché la morte non è altro che la liberazione dal peccato, e quindi quale minaccia potrebbe mai farvi scendere a compromessi? E questo quindi diventa uno stimolo molto importante per generare un rifiuto del peccato. Ora, Pietro quindi inizia ad esplorare questo concetto del ricordare. E voglio solamente farvi comprendere questo concetto in modo semplice. Abbiamo visto due punti nello schema e lo sto solamente condensando brevemente, ma prima di tutto ricordatevi questo, ok? Prima di tutto, e Pietro qui ci presenta diversi punti di considerazione, ma ricordate quello che il peccato ha fatto a Gesù Cristo, versetto 1. Lo ha ucciso. Se vogliamo affrontare il peccato, se vogliamo avere vittoria sul peccato, allora dobbiamo odiarlo. E parte dell'odio verso il peccato è capire cosa produce. E non c'è illustrazione migliore dei suoi effetti se non il vedere quello che ha fatto a Cristo. Cristo ha sofferto. Cristo è morto, così come dice il versetto 18 del capitolo 3. Secondo luogo, nell'ultimo studio abbiamo notato che è necessario avere una buona memoria, ricordarsi di ciò che il peccato ha fatto a Cristo, e in secondo luogo una buona memoria di ciò che il peccato ha fatto ai cristiani. Seconda parte del versetto 1, cosa ha fatto? Uccise ed uccide anche loro. Non solo li uccide, di tanto in tanto ci sono martiri, coloro che sono morti per la causa di Cristo, ma li porta, notate bene, li porta a combattere per tutto il corso della loro vita fino alla morte. L'implicazione alla fine del versetto 1 è che l'unico modo per smettere di peccare è quello di morire. Dobbiamo odiare il peccato perché ha ucciso Cristo, e dobbiamo odiare il peccato perché impedisce ai credenti di essere ciò che Dio ha voluto che fossero: perfetti, santi, simili a Cristo, liberi dal peccato. Ci impedisce di essere ciò che dovremmo essere, ci fa fare ciò che non vogliamo fare e non fare ciò che vogliamo fare, crea una guerra terribile, ci procura un certo tipo di schiavitù da cui non potremo mai liberarci completamente, ed è per questo che in Romani capitolo 8 imploriamo a gran voce la redenzione del nostro corpo. In terzo luogo, ed è qui che questa sera riprendiamo il nostro studio, ma in terzo luogo dobbiamo ricordarci che se vogliamo evitare il peccato non solo dobbiamo pensare a quello che ha fatto a Cristo, quello che ha fatto ai cristiani, ma anche quello che fa a Dio. E questo solo per implicazione, ma credo che sia un punto che deve essere affermato. Il versetto 2 dice che il credente deve vivere il resto del tempo nella carne, non più per la concupiscenza degli uomini, ma per la volontà di Dio. E qui vogliamo ricordare cos'è che il peccato fa a Dio, e quello che fa a Dio è che viola la sua cosa, la sua volontà. Questa è l'implicazione. Pietro ci invita a considerare che dobbiamo fare la volontà di Dio per il resto del tempo che avremo nella carne, perché prima della nostra salvezza ovviamente facevamo tutto tranne che la volontà di Dio. E quindi egli contrappone il vivere per la concupiscenza o per le passioni degli uomini ed il vivere per la volontà di Dio, o l'uno o l'altro. Pietro sta semplicemente dicendo, mo' di promemoria, che dobbiamo guardare indietro e dobbiamo capire che il peccato viola la volontà di Dio. E quando viviamo nel peccato, quando seguiamo i desideri degli uomini, violiamo la volontà di Dio. La Bibbia è piena di molte esortazioni su questo tema dell'obbedienza e vorrei richiamare la vostra attenzione solamente ad alcuni che sicuramente saranno familiari. Matteo capitolo 7 ci dice questo al versetto 24. Ci dice che perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sulla roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato ed hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. E tutto questo può essere riassunto dicendo che alla fine verrà il giudizio e che verrà su coloro che non hanno fatto la volontà di Dio. Versetto 21, Gesù disse, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questa quindi è un'esortazione all'obbedienza della volontà di Dio. In Matteo capitolo 28 ci viene ricordato che nella grande commissione Gesù ha detto che dobbiamo insegnare loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Questa è parte integrante del fare discepoli, del portare gli uomini all'obbedienza dei comandamenti che esprimono la volontà di Dio. Vi ricorderete bene, forse, dalla vostra infanzia, di aver memorizzato Romani 12:2, ma ascoltatelo. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. In Efesini, capitolo 5, versetto 7, la scrittura dice che non possiamo essere compagni di coloro che sono ingannatori e sui quali discende l'ira di Dio, coloro che sono chiamati figli della disobbedienza. In Efesini 6, 6 ci viene detto che dobbiamo essere schiavi di Cristo compiendo la volontà di Dio dal cuore. Adoro Colossesi 4:12, in cui parla di Epafra che si affannava sempre per voi nelle sue preghiere affinché possiate essere perfetti e pienamente sicuri in tutta la volontà di Dio. E così continua e continua e continua per il resto del Nuovo Testamento, la chiamata all'obbedienza. Il peccato invece, a partire da Lucifero e dalla sua caduta, è un'espressione di disobbedienza. Il rifiuto di compiere la volontà di Dio. Il peccato è ribellione, dice la scrittura. Il peccato è ostilità contro Dio. Ed ora, miei cari, questa è una semplice osservazione che sto facendo qui e con queste scritture voglio ricordarvi quanto sia importante l'obbedienza. Ma questo è un punto altrettanto semplice. Il punto è questo. Come possiamo peccare quando sappiamo che stiamo violando la volontà di Dio? Dio che è stato così benevolo verso di noi, Dio che è stato così amorevole, così misericordioso, così gentile. Come possiamo vivere, per dirla con le parole di Pietro, come possiamo vivere il resto del nostro tempo seguendo i desideri, le passioni degli uomini piuttosto che la volontà di Dio? Non possiamo, non possiamo. Se desiderate evitare il peccato nella vostra vita, dovete anche guardare indietro, dovete capire cos'è che ha fatto a Cristo, lo ha ucciso ed è una cosa spregevole e odiosa, dovete capire cosa ha fatto ai cristiani, li ha ritardati ed ha impedito loro di essere tutto ciò che potevano, dovrebbero, devono essere al di fuori di se stesso, dovete anche ricordare cos'è che fa a Dio. Viola la sua volontà santa ed in un certo senso colpisce il suo volto benedetto perché ci si ribella contro. Vedetelo per quello che è. Geremia, capitolo 22, versetto 21 e Geremia 35, 14, dice: io vi ho parlato e vi ho parlato e vi ho parlato fin dal mattino e voi non mi avete dato ascolto. E quella è l'essenza del peccato, la ribellione. In quarto luogo, credo che Pietro qui ci stia suggerendo che se vogliamo evitare il peccato, dobbiamo ricordarci di quello che il peccato ha fatto all'umanità perduta. Non solo quello che ha fatto a Cristo, non solo quello che ha fatto ai cristiani, impedendo loro di essere ciò che dovrebbero essere, non solo quello che ha fatto a Dio, ma quello che ha fatto anche all'umanità perduta. E questo è il cuore dei versetti che vanno dal 3 al 5, sui quali voglio attirare la vostra attenzione. Quello che abbiamo qui nei versetti 3, 4, 5, abbiamo in modo piuttosto grafico e tragico gli effetti devastanti del peccato sull'umanità, e questi dovrebbero equipaggiare la vostra memoria con motivi sufficienti per evitare il peccato. Dice: dovete vivere il resto del tempo nella vostra carne, non più per i desideri degli uomini, ma per la volontà di Dio, perché il tempo trascorso, cioè il tempo già trascorso a soddisfare la volontà dei pagani o dei gentili o delle nazioni, dovrebbe essere sufficiente. In altre parole, avete già avuto abbastanza tempo, avete già avuto opportunità sufficienti di vivere nel peccato. Perché quindi trascinare di più la cosa? E quindi si riferisce qui alla nostra vita pre-conversione, al periodo quando siamo venuti a conoscenza di Cristo, e dice che la vostra esperienza con il peccato, quella pre-cristiana, è sufficiente, dovrebbe esserlo. E il senso della parola, tra l'altro, la parola sufficiente, il senso di quella parola è, di fatto, più che sufficiente. Il senso è più che sufficiente, più che abbastanza. Avete già avuto più che abbastanza di quel tipo di vita? Avete realizzato i desideri dei gentili a tal punto che non avete più bisogno di farlo? A proposito, il desiderio qui è bulema, che sembra comunicare l'idea di un desiderio che ha un proposito, uno scopo, un desiderio mirato. Quando non eravamo salvati, quando eravamo senza di Dio, senza di Cristo, il nostro cuore si proponeva di soddisfare i desideri malvagi. Ed è quello che Pietro chiama nel capitolo 1, 18, uno stile di vita futile. Avete già trascorso tempo a sufficienza in quella vita lì, abbastanza tempo per aver elaborato, per aver prodotto, per aver portato al limite lo stile di vita pagano, ora lasciatelo perdere. Quindi ricordatevi quello che fece all'umanità perduta, ricordatevi come eravate prima di essere convertiti, e per il resto del tempo rimanente fate la volontà di Dio, ne dovreste aver avuto abbastanza di quella vita lì. Ripeto, non si ferma nemmeno a quell'ingiunzione, piuttosto si ricorda con loro e diventa un po' più specifico. Notate di nuovo nel versetto 3, descrive quello stile di vita precedente come se avesse seguito un corso. Il verbo significa condurre la propria vita, cioè quella è l'idea. Avete condotto la vostra vita lungo questo corso, muovendovi lungo il corso del peccato, per così dire, al ritmo ipnotico di un batterista diabolico, ed il diavolo è colui che chiama la cadenza per la marcia solenne verso la profondità del peccato, e voi lo stavate facendo, però quello è abbastanza. Guardate il vostro passato, non è abbastanza? Non è sufficiente? Ci sono molti di voi qui questa sera che, guardando al proprio passato, dicono: sì, è stato sufficiente, più che sufficiente. Esaminiamo quindi la cosa più da vicino com'era. 6 parole per descriverlo. Avete perseguito un corso di sensualità, asalgea. Questa parola è usata per descrivere lo spirito che non conosce alcun freno, lo spirito che osa peccare qualsiasi peccato, senza freni, vizi sfrenati. Infatti, l'antica parola per definirlo è dissolutezza, e quella si riferisce ad un'indulgenza eccessiva nel piacere sessuale. E sta dicendo: era così. Prima che veniste a Cristo, nella vostra condizione perduta, stavate vivendo nell'illegalità sfrenata, con un oltraggio aperto contro Dio, ostentando i vostri vizi. Certamente quello è vero nella cultura in cui viviamo, che potrebbe essere definita come una cultura pornografica. La seconda parola che usa è strettamente associata alla prima. Usa la parola concupiscenza, passione, che significa desiderio malvagio. È l'essere guidati dall'istinto animale, l'essere guidati dalla passione. È un'indulgenza senza pensieri nei piaceri che la passione persegue. E poi usa un altro termine, ubriachezza. Questa parola significa letteralmente vino che ribolle. E parla d'ebbrezza, di un'ubriachezza abituale. E potrebbe anche parlare dell'ebbrezza che deriva dalle droghe. La quarta parola che usa è tradotta con orgie, komos, che in realtà si riferisce ad una festa sfrenata, ad un'orgia selvaggia. Il termine era usato nella letteratura extrabiblica in riferimento ad una banda di ubriaconi che si comportavano selvaggiamente, barcollando ed ondeggiando spavaldamente, cantando per le strade, causando baccano e scompiglio. La selvatichezza della cosa, l'ubriachezza pubblica. Poi, tra l'altro, di solito era associata all'adorazione di falsi dei, dei culti dell'antichità come l'adorazione di Dioniso o di Bacco. E poi aggiunge una parola che è molto simile, feste alcoliche, potos, incontri alcolici o il concetto di bere giusto per il gusto di bere ed ubriacarsi. E poi aggiunge le idolatrie abominevoli, l'adorazione degli idoli, che di per sé è un abominio a Dio. Ora, qui, amici miei, questa è la caratteristica e la caratterizzazione di una persona non rigenerata. Non tutti naturalmente sono così empi, ma questo è lo stile di vita tipico di una persona non rigenerata nella nostra cultura, e lo era anche al tempo di Pietro. Sta dicendo, ne avete fatte abbastanza di quelle cose, basta quindi con la vita dissoluta e vile, basta con l'essere guidati dalle passioni, basta con l'ubriachezza, basta con le feste sfrenate, basta con il bere, basta con le idolatrie abominevoli dell'adorazione dei falsi dei, ne abbiamo abbastanza. D'ora in poi, non vivete più così. Ricordate come vivevate, ricordate cosa vi ha fatto il peccato. Ricordate il dolore provocato dalla vostra sensualità, dalla vostra lussuria, le vostre ubriachezze, i vostri caroselli, il dolore delle feste alcoliche, delle idolatrie abominevoli. L'aspetto interessante di tutto questo è che nell'antichità veniva impacchettato tutto, legato in un nastro chiamato religione. Veniva giustificato come forma d'adorazione ad una qualche divinità. Poi nel versetto 4 Pietro aggiunge, questo è molto interessante, che per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza. E quindi parlano male di voi? Mamma, non è proprio vero? Si stupiscono! Trovano strano quando diciamo, oh, la mia vita è cambiata, non faccio più queste cose qui. Si stupiscono, sono scioccati quando la vostra vita è diversa. Perché tutto quello è normale per loro. Ed è talmente normale, è talmente tanto uno stile di vita che quando non viviamo così ne sono sorpresi. Il verbo parla dell'essere stupiti, scioccati, ed include l'idea di quasi ricevere un'offesa. Ne risentono. Perché? Ne risentono perché non correte con loro agli stessi eccessi di dissolutezza. Vedete, prima di tutto, quando vi vedono trasformati e non vi vedono vivere in quel modo, per loro quella è una meraviglia, è una sorpresa. J.B. Nichols scrive, i licenziosi legati ad abitudini che non possono spezzare, infiammati da desideri che non possono estinguere, gravitati verso il basso da una forza a cui non possono resistere da soli, si stupiscono del cambiamento completo delle vite di quei credenti, il cui scopo intero della vita è la volontà di Dio. Come scrisse M.B. Welch molti anni fa in quella bella poesia, ma il maestro viene e la folla sciocca, non riesce mai a capire il valore di un'anima nel cambiamento operato dal tocco della mano del maestro. Non lo capiscono. E li infastidisce, li fa sentire un certo senso di colpa per il fatto che non corriate con loro. E non fate più quello che fanno loro. Non continuate letteralmente a correre con loro, sottolineando il fatto che una volta Era così, però ora ne sono offesi. E quella piccola frase ha gli stessi eccessi di dissolutezza molto vivida. L'immagine è quella di una grande folla che corre insieme in una corsa folle e sfrenata in un tuffo, in una mischia. William Kelly disse che si tratta di una corsa euforica di persone in cerca di piacere e sono lì che corrono. Il termine eccessi, usato solamente qui, si riferisce principalmente alla confluenza d'acque. Riporta l'idea di acque che si ricongiungono per scorrere insieme. Alcuni hanno suggerito che riporta l'idea di una cisterna, altri invece l'idea di rifiuti che si riversano in un pozzo grottesco. Quindi egli rappresenta la vita pre-conversione come una corsa selvaggia a folle di idolatrie lussuriose, ubriachezze, amanti del piacere, appassionati che corrono come scorrono delle acque limacciose in un pozzo nero di dissolutezza, in una discarica. Con dissolutezza si intende lo stato del male in cui una persona non fa altro che pensare a niente se non al male. Non pensa alla salute, non pensa al denaro, non pensa alla reputazione, non pensa al carattere, asseconda solamente la propria passione. C'è una passione così bruciante nel peccato che le persone la perseguono irresistibilmente e compulsivamente. Si precipitano nel pozzo nero della dissolutezza e ne sono attratti. E Pietro dice che quello non è certamente un luogo di cura per il cristiano. Non è per voi, quindi ricordate com'era. Ricordate com'era. E dice, vi denigrano, parlano male di voi, blasfemeo, vi bestemmiano, diffamano, vi attaccano, attaccano la vostra reputazione con calunnie, parlano male di voi perché non fate più parte della stessa fogna in cui si trovano loro. Di nuovo Kelly dice, ci sono molte prove, sia da fonti pagane che cristiane, che era proprio la riluttanza dei cristiani quella di partecipare alla routine della vita contemporanea, in modo particolare ai divertimenti convenzionalmente accettati, alle cerimonie civiche e a qualsiasi funzione che implichi il contatto con l'idolatria o con ciò che essi consideravano immorale, che li portò ad essere odiati, disprezzati ed esposti a pratiche illecite. Fine citazione. Era proprio quello stesso motivo che portò le persone ad odiarli. L'umanità perduta è un brutto gruppo, gente. Disprezzano i cristiani, li dispregiano, e scorrono come acque putrefatte che si dirigono verso un pozzo nero di dissolutezza, e quella è una brutta immagine. Quello che Pietro sta dicendo è semplice: ricordatevi che anche voi correvate con loro, voi correvate verso quella stessa fogna di dissolutezza sessualmente perversa, ubriaca, idolatria e folle, però ne siete stati salvati e siete diventati oggetto delle loro acredine, ed ora avete ancora intenzione di indulgere nei peccati che avete commesso in passato? Sarebbe meglio essere giusti e soffrire trionfalmente piuttosto che entrare in quella fogna. Poi, nel versetto 5, aggiunge una nota, un commento. Però ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi ed i morti. E quel verbo, ne renderanno conto, significa pagare la conta. Loro pagheranno. Infatti, le persone che fanno così, che vivono in quel modo, che gettano discredito sui cristiani e che malignano i credenti, stanno accumulando un debito verso di Dio che passeranno tutta l'eternità a ripagare. Dovranno pagarlo. Questo verbo è un verbo contabile. Dio li ha iscritti nel suo libro e loro pagheranno. Scritture descrivono tale pagamento. Leggete Matteo capitolo 18, versetti 23 a seguire. Leggete Apocalisse capitolo 20, dal versetto 11 al 15. Verrà un tempo in cui pagheranno. Pagheranno e renderanno conto a colui che è pronto a giudicare quando si troveranno dinanzi al grande trono bianco del giudizio. E quindi dice questo: quello che giudica, giudicherà sia i vivi che i morti. I vivi, quelli che erano in vita al tempo di Pietro, i morti, quelli che erano già morti, saranno tutti giudicati, tutti. Come dice Romani 3,19, Paolo scrive che ogni bocca sarà chiusa, nessuno potrà difendersi, non sfuggiranno al giudizio. Saranno colpiti da un Dio santo davanti al trono del giudizio senza alcuna difesa, senza avvocato, senza scuse, e saranno giudicati. Infatti la severità del loro giudizio è forse descritta più graficamente in Seconda Tessalonicesi, perché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina. Il loro giorno sta arrivando. Il loro giorno sta arrivando. Una nota nel capitolo 4, versetto 5. Colui, con la parola colui, essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare. Chi è il giudice? Chi è quel colui? Chi è colui che viene identificato con colui? Potremmo dire che da un lato è Dio. Prima Pietro 1,17 dice: se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, quello si riferisce a Dio. Ma se dovessimo leggere Giovanni 5 dal 22 al 27, lì ci dice che tutto il giudizio è stato affidato a Gesù Cristo. E quindi crediamo che Dio li giudicherà, ma Dio li giudicherà tramite l'agenzia del Figlio suo, il Signore Gesù Cristo, al quale ha affidato tutto il giudizio. Quindi che cos'è che ha fatto il peccato a coloro che non sono salvati? Ha reso la loro vita dissoluta. Li ha fatti sprofondare in una lurida fogna di dissipazione e li ha resi nemici del popolo di Dio. E così facendo li ha resi nemici di Dio stesso, nemici di Cristo ed oggetto di un giudizio eterno e di condanna. Penso che quello che Pietro ha a cuore è quello di ricordarci e di dirci: guardate quello e non dimenticatevelo. Quello dovrebbe aiutarvi ad evitare il peccato. Dovrebbe aiutarvi ad essere disposti a soffrire per amore della giustizia con gioia. Quindi, evitare il peccato richiede una buona memoria. Una buona memoria di ciò che il peccato ha fatto a Cristo, lo ha ucciso. Di ciò che il peccato ha fatto ai cristiani, gli impedisce di essere ciò che dovrebbero essere, perché l'unico modo per smettere di peccare è di morire. Siamo così legati alla carne. Guardare di nuovo e vedere cosa ha fatto a Dio lo ha offeso gravemente, perché il peccato è ribellione contro la sua volontà. E guardare e considerare cosa ha fatto ai perduti. Li ha resi sporchi e vili, destinati alla dannazione. Infine, Pietro, un altro promemoria magnifico per aiutarci ad evitare il peccato e ad essere disposti a soffrire per amore della giustizia, ed è questo. Ricordate, quindi, ciò che Dio vi ha promesso nel vincere il peccato. Ricordate ciò che Dio vi ha promesso nel vincere il peccato. Guardate il versetto 6. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini possano vivere mediante lo Spirito secondo la volontà di Dio. E questo è un versetto semplice, però profondo. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo, si riferisce al messaggio della salvezza di Gesù Cristo. Anche ai morti, si riferisce semplicemente a coloro che sono già morti. Ha in mente alcuni credenti che avevano ascoltato il Vangelo ed ora erano morti, alcuni dei quali probabilmente erano stati martirizzati. Forse altri dei destinatari di questa lettera erano morti per la loro fede in Cristo. E quindi l'idea generale è che qui il credente sotto persecuzione, sotto trattamento ingiusto, sotto punizione e persino esposto alla morte, persino la morte, dovrebbe essere disposto a soffrire sapendo che c'è trionfo. Perché anche se potrebbe morire nella carne come uomo, vivrà nello spirito secondo la volontà di Dio. Quello che Pietro sta dicendo qui è che Dio vi ha promesso che tramite la morte vincerete il peccato. Quindi ricorda ai suoi lettori che il Vangelo è stato predicato a coloro che erano morti per questo scopo, anche se saranno giudicati nella carne come uomini, le saranno messi a morte per la loro fede in Gesù Cristo, vivranno nello Spirito secondo Dio. Così ci riporta al punto di partenza. Tutto ciò che la morte può fare è portarvi a vita eterna, alla presenza di Dio. Vedete, è un parallelo a tutto ciò che abbiamo imparato alla fine del capitolo 3, versetto 18. Cristo è morto, ma non è rimasto morto, fu vivificato nello Spirito. Il suo corpo era morto, il suo spirito però era vivo. Lo stesso discorso vale anche per voi, per noi. Potrebbero anche uccidere il nostro corpo, il vostro corpo, ma il vostro spirito sarà vivo ed entrerete quindi nella promessa della vita eterna. Quindi evitare il peccato di fronte a grandi minacce, di fronte alla persecuzione, persino alla morte, È possibile, è nobile, è giusto, è retto, e ci è stato comandato. Ed un modo per contribuire a quella vittoria è quello di ricordare. Di ricordare cos'è che il peccato ha fatto a Cristo, cosa fa ai cristiani, cosa fa a Dio, cosa fa ai perduti, e poi ricordare quello che Dio ci ha promesso per il futuro. Non importa quello che ci faranno, possiamo essere vittoriosi. Credo che Gesù abbia detto più o meno la stessa cosa quando disse: non temete quelli che distruggono il corpo, ma temete colui che può distruggere sia l'anima che il corpo all'inferno. Miei cari, noi tutti, come coloro che sono venuti a Cristo, noi tutti combattiamo contro il peccato. E questa è stata una presentazione un po' attenta, forse anche un po' tecnica, ma non voglio che perdiate il contatto con l'impatto che dovrebbe avere. Ma tutti noi combattiamo contro il peccato. E ciò che ci dà vittoria non è una certa apprensione mistica, non è una percezione esoterica, ma è il semplice concentrarsi sul danno e sulla devastazione del peccato. Se riuscissimo a vederlo per quello che è, lo odieremmo, così come Dio lo odia. Vedere cosa ha fatto a Cristo, vedere cosa ha fatto a Dio, vedere come paralizza i credenti, devasta le loro vite, i loro matrimoni, le loro famiglie, li impedisce d'essere ciò che Dio vuole che siano. E capire com'è che conduce l'intera razza umana ad una fogna di dissolutezza che infine termina sotto il giudizio, dovrebbe farcelo odiare. E poi quando si capovolge la situazione, si confronta l'altro lato, che Dio ci ha promesso che alla fine, indipendentemente da ciò che ci faranno, vivremo nello spirito di Dio per sempre. Non ci dovrebbe mai essere alcuna pressione da questo mondo empio che possa farci scendere al loro standard di vita, nemmeno la minaccia della morte. Bene, che Dio ci aiuti ad essere combattenti, guerrieri fedeli contro questo nemico. Inchiniamoci in una parola di preghiera. Padre, ci ricordiamo che nel versetto successivo di questo brano Pietro parla di quanto sia importante essere coinvolti in una preghiera fervente. Quindi Padre, fa che ci rendiamo conto che anche quando abbiamo coltivato la memoria giusta e quando comprendiamo gli effetti terribili, terribili del peccato, dobbiamo comunque pregare e dipendere da te come risorsa per la vittoria nella nostra vita. Padre, rendici santi, giusti, puri, continua a farci progredire verso l'immagine di Cristo che è la nostra meta ed il nostro destino. E quindi ti rendiamo e ti renderemo grazie e lode nel tuo caro nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.